Oggi è famosa per i suoi affitti inaffrontabili, per le sue imprese tecnologiche, per le start-up, per l'ideologia californiana al suo massimo, i luoghi in cui sono nati Facebook e Google, in cui sono nati la Apple e tutte le altre imprese tecnologiche, e in qualche modo, anche se un'impresa tecnologica nasceva in un famoso garage da qualche altra parte, ad un certo punto della sua carriera, se voleva crescere veramente, doveva andare lì, e questo con conseguenze inimmaginabili per una città che effettivamente negli anni è stata famosa anche per molto altro. Era famosa per i poeti beat, era famosa per i surfisti, era famosa soprattutto per la musica psichedelica. Stiamo parlando di San Francisco. San Francisco è una città che, come dire, condivide con Los Angeles la geografia. Stiamo parlando della California, ma tra Los Angeles e San Francisco non ci sono solo diverse ore di aereo, non ci sono solo tantissime miglia, ma c'è proprio un universo che le distanzia dalla posizione geografica, dall'architettura, dall'idea che se una città si sviluppa in lunghezza, Los Angeles, quella si sviluppa in altezza, con i saliscendi, con le colline, la montagna, e San Francisco è effettivamente un altro luogo che insomma sta dentro la California, sta dentro gli Stati Uniti, ma è anche un luogo che negli anni 60, negli anni 70 ha rappresentato soprattutto un'idea di libertà. Certo, è una cosa che nelle sue degenerazioni effettivamente poi si sviluppa nella ideologia della Silicon Valley e in tutto quello che ne consegue. Ci sono tantissimi studi che legano la degenerazione di una sorta di libertà degli anni 60, il sogno hippie che in qualche modo evolve in peggio. In una distopia tardo capitalista. Addirittura nel 1984 Don Henley, cantante degli Eagles, nel suo successo solista The Boys of Summer, dice: lungo la strada ho visto una Cadillac, e dietro questa Cadillac il proprietario aveva attaccato un adesivo dei Grateful Dead. Ma al di là di queste considerazioni che c'entrano fino a un certo punto con quello che vogliamo raccontarvi oggi, se il crocicchio delle libertà che è stato San Francisco, tra la poesia beat, Allen Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti, tra il surf, tra il Big Sur, tra tutte quelle idee di libertà anche un po' stereotipate che abbiamo imparato ad amare, ecco, e anche grazie alla musica che si sviluppava soprattutto in un luogo ben preciso, anzi meglio in due luoghi ben precisi. Perché anche in questo caso la storia della musica è fatta da dei luoghi che sono prima di tutto delle imprese, e le cose, come dire, non sono mai lineari. E oggi This Must Be the Place vi porta al Fillmore. Thank you. Segnatevi questo nome, gli appassionati di musica lo avranno già sentito, i nerd degli anni 60 lo conosceranno come se fosse uno zio maggiore a cui tributare onori e glorie per tutto quello che ha fatto. Ma ecco, la storia della musica è fatta anche di impresari, biechi impresari, attenti a insomma, quello che succede a fine della giornata, a mettere a posto i conti. E sicuramente uno degli impresari che ha legato la sua storia a quella della musica e ha fatto sì che appunto l'impresa musicale, l'impresa dei concerti diventasse in qualche modo moderna e contemporanea, ecco, quel nome è quello di Bill Graham. Bill Graham è uno delle appunto eminenze grigie della storia della musica rock, un grande appassionato di musica che ad un certo punto, come dire, muovendosi per le strade di San Francisco, si rende conto che sì, va bene, molti anni prima, Lawrence Ferlinghetti ha aperto il City Light Bookshop, che è diventato il punto di riferimento della Beat Generation, degli scrittori, facendo sì che appunto San Francisco diventasse in qualche modo la meta di tutti quelli che tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60 iniziavano a essere, come dire, un pochino visti come dei diversi, gente che appunto non si ritrovava in quello che la società americana voleva da loro, le loro famiglie, l'idea della good life, tutta quella retorica della suburbia, della buona società, della buona classe lavoratrice, della buona borghesia, anche impiegatizia, ecco, tutte quelle cose che noi conosciamo attraverso i film, le serie TV, i libri che abbiamo letto, ma ecco, è evidente che già nelle metropoli ci sono le pieghe di sacche di resistenza, come abbiamo visto per New York, come abbiamo visto per Los Angeles, ma a San Francisco succede qualcosa di particolare. E nel dicembre del 65 Bill Graham ad un certo punto trova la sala del Fillmore Auditorium, un posto dedicato a musica così, da vaudeville, da varietà, per la danza ovviamente, la musica rock, soprattutto nel 1965, quando appunto si stava attendendo la coda lunga della British Invasion, ecco, non era ancora appunto un business così soddisfacente. Però appunto proprio per questo i proprietari del Fillmore Auditorium non hanno niente in contrario a lasciare Bill Graham farsi la sua serata. Inizia tutto con un concerto benefico, un concerto chiamato San Francisco Mime Troupe. Però ecco, da quel concerto in avanti Graham ha iniziato a diventare un impresario che attirava attorno a sé band su band su band. Il Fillmore che conosciamo nella sua leggenda, che è il Fillmore West, arriverà qualche anno dopo, ma curiosamente uno degli show più interessanti, intriganti e storici per la prima stagione del Fillmore non è stato un concerto di una band di San Francisco, non è stato un concerto di una band psichedelica propriamente intesa, ma pensate, è stato proprio un concerto dei newyorkesi Velvet Underground.
Servant comes in bells, please don't forsake him. strike dear mistress and cure his heart.
E il 27, 28 e 29 maggio del 1966 i Velvet Underground, che a quei tempi appunto giravano con Nico, suonano al Fillmore Auditorium. Era parte della tournée espansa che aveva pensato Andy Warhol come ennesima tappa della sua provocazione continua all'industria dell'intrattenimento degli Stati Uniti d'America. Era l'Andy Warhol's Exploding Plastic Inevitable, uno show multimediale di avanguardia che insomma metteva insieme danza contemporanea, cinema sperimentale e la musica dei Velvet Underground, che noi adesso siamo abituati a sentire, ma ecco non era considerata proprio la musica pop per definizione. Era appunto una musica decisamente sperimentale a modo suo, anche le atonalità e i droni di suono di Venus in Furs ecco, entravano in conflitto con l'esperienza d'ascolto degli ascoltatori del tempo. Ma c'è, oltre alla musica dei Velvet Underground, che se avete visto i filmati dell'epoca non è esattamente, anche come immagine, in linea con quello che uno si aspetta da San Francisco, tutti vestiti di nero con gli occhiali da sole neri, senza tradire nessuna espressione e anche dediti a uso di droghe che non sono proprio le droghe della West Coast, appunto l'eroina. La cosa più importante è che ha anche influenzato il modo di rappresentare la musica soprattutto dal vivo, e che ha anche influenzato quello che può essere la rappresentazione di concerti di musica psichedelica, per cui poi appunto è diventata celebre San Francisco, e proprio l'uso delle luci. C'era loro giravano con un ingegnere delle luci, si chiamava Danny Williams, considerato uno dei pionieri uno dei pionieri della disciplina, che appunto costruiva uno spettacolo di luci fatto di appunto luci strobo, proiezioni flash, tutte cose che noi adesso conosciamo molto bene perché le vediamo anche nei locali più piccoli. Però ecco, ai tempi fu uno shock che potenziava ancora di più l'esperienza totalizzante dell'Exploding Plastic Inevitable. E effettivamente quel tipo di suono, quel tipo di esperienza, per quanto l'estetica non fosse proprio quella appunto della controcultura di San Francisco, sicuramente quel contesto è stato una cosa da cui appunto prendere e adattare. E infatti se avete presente le locandine della stagione psichedelica di San Francisco, ecco, arrivano anche proprio dalle suggestioni visive che arrivavano dal light show di Danny Williams per l'Exploding Plastic Inevitable Table. Adesso appunto questo è stato uno dei momenti germinali, perché poi vedendo che effettivamente queste cose si potevano fare, che il Fillmore cominciava ad avere una sua nomea, perché appunto essendo Bill Graham un impresario, poi ad un certo punto è diventato un franchise, non limitandosi solo a San Francisco, come vedremo, e anche appunto un luogo di cui abbiamo tantissime registrazioni del periodo, perché sì, in qualche modo l'esperienza continuava, si capivano che i concerti di musica psichedelica erano qualcosa di diverso da un semplice showcase di canzoni, e hanno iniziato appunto a registrare tutto quello che succedeva. Ed è proprio al Fillmore che alcune delle band più famose di San Francisco trovano la loro consacrazione. We'll be right back.
dedicato a lui.
Understand. Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do? I died 9 times on the midnight train, been through the fire and the cold hard rain. Who do you love? Who do you love? Who do you love?
Quando le band che si suona, che si esibiscono al Fillmore cominciano ad avere decisamente tanto successo, ecco, Bill Graham comincia a farsi due conti, soprattutto perché il quartiere in cui il piccolo Fillmore Auditorium di appena 1500 posti anche, diciamo, comincia a essere un quartiere un po' degradato, un po' pericoloso, pensate, lo so che sembra una contraddizione, ma è così, ecco, visto che il format in qualche modo funziona, Bill Graham decide non solo di spostare il suo locale, il Fillmore, dentro la città di San Francisco, ma decide anche di andare a gettare un amo là dove effettivamente tante ispirazioni sono arrivate, ovvero New York. Ed è in questo momento che siamo appunto tra il 1967 e il 1968, nasce il Fillmore West a San Francisco e dall'altro lato degli Stati Uniti, sempre nel Village di cui abbiamo già parlato in This Must Be The Place, arriva il Fillmore East che appunto ha ospitato tantissime band di quella della scena di San Francisco, tra cui i Quicksilver Messenger Service, da cui Who Do You Love stiamo ascoltando in sottofondo. Questa è tratta proprio da una registrazione del concerto del Fillmore East nel 1971, ma prima abbiamo ovviamente ascoltato Somebody to Love nella versione dei Jefferson Airplane catturata al Fillmore West. Ovviamente parlare di San Francisco vuol dire parlare di Jefferson Airplane, di Grateful Dead, di Quicksilver Messenger Service, di tutta questa gente che insomma prende le canzoni per espanderle, fare in modo che la musica diventi un linguaggio universale, per cui dare anche grazie appunto, e non stiamo parlando di retorica, non stiamo parlando di stereotipi da rock and roll, ma anche grazie al fatto che comunque la liberazione dei corpi e delle menti di quel periodo andava anche attraverso una sovversione dei valori costituiti, e quindi anche in questo caso il consumo di droghe, il consumo di LSD era effettivamente visto come un simbolo della controcultura. Ecco, in questi casi appunto il Fillmore diventa un luogo in cui questi show possono iniziare a diventare quello che conosciamo adesso, concerti lunghissimi con le canzoni che si espandono per tantissimi minuti, in cui il pubblico diventa parte attiva di questa esperienza e non solo un ascoltatore. E pensate che appunto il Fillmore West di San Francisco raddoppia la raddoppia la capienza rispetto a quella dell'auditorium. Siamo appunto attorno alle 3000 unità e nasce appunto nel 1968 per chiudere come il film Orist nel 1971, e pensate solo, in questi 3 anni la quantità di musica fondamentale, fantastica, concerti che ancora vengono raccontati e vengono registrati, che si trovano in questi che sono fatti su questo palco, appunto, dagli Airplane ai Quicksilver, da Janis Joplin a Jimi Hendrix, ma soprattutto se c'è una band significativa per San Francisco, che proprio ha portato l'idea di concerto a livelli dell'happening. Li abbiamo anche già citati, perché sono quelli che sono finiti nello sticker dietro la Cadillac di cui racconta Don Henley. Sono quella band che appunto ha fatto in modo di costruire un suo seguito fedelissimo, i Deadhead, che giravano in tutto il mondo inseguendo la band, registrando concerti. Esistono praticamente tutti i concerti dei Grateful Dead, appunto, sono registrati, e si tratta di jam infinite, perché non si tratta solo di un concerto, si tratta proprio di un'esperienza in cui dentro la musica converge tutto l'assunto ideologico della San Francisco di quegli anni, della controcultura, della letteratura, della beat generation, degli hippie, di tutto quello che effettivamente stava succedendo. E purtroppo non possiamo farvi ascoltare per intero un brano dei Grateful Dead in quella versione, ma è anche giusto che ci prendiamo qualche minuto in più, perché una Dark Star registrata al Fillmore West merita sempre di essere ascoltata. Loro sono i Grateful Dead.
Searchlight casting for false in the clouds of delusion. Shall we go, you and I, while we can? The transitive nightfall of diamonds.
e tra il 1968 e il 1971, insomma nel periodo dell'esperienza Fillmore West, Grateful Dead si esibiscono 64 volte, ed è una cifra significativa considerando che si tratta di una band che dagli anni 60 in poi è stata sempre in giro per fare appunto questi concerti fiume leggendari, e uno di questi concerti leggendari si svolge proprio al Fillmore West. Il 19 febbraio del 1969 si costruisce una serata happening, un evento che a leggerlo adesso, a raccontarlo adesso, si vede proprio tutta la bellezza e anche l'ingenuità degli anni 60. È un evento che si chiamava The Celestial Synapse, le sinapsi celestiali. C'erano appunto le 3.000 persone, un Fillmore West strapieno, in Grateful Dead in stato di grazia, e un concerto, un happening iniziato da appunto un monaco tibetano che suonava per diversi minuti le campane tibetane. A leggerlo adesso appunto uno quasi non ci crede, però ci ricordiamo tutti, perché l'abbiamo letto, l'abbiamo visto, quanto appunto negli anni 60 la curiosità verso questo tipo di culture, anche in forma controversa e contraddittoria, perché effettivamente c'è parecchia appropriazione culturale, c'è parecchio esotismo all'acqua di rose, lo sappiamo benissimo quanto le contraddizioni della cultura hippie da questo punto di vista fossero evidenti, ma anche appunto un segnale della estrema libertà che si poteva godere dentro un contesto che funzionava come appunto quello del Fillmore West. Ma non c'era spazio solo per i fricchettoni, per così dire, perché appunto se guardiamo a tutte le band che sono girate in quel periodo, troviamo un'altra band californiana che diventa abbastanza famosa in quel periodo e calca sovente i palchi di San Francisco, una band che rispetto a tutti quelli che abbiamo ascoltato, eccezione fatta forse per i Velvet Underground, in qualche modo si poneva in modo molto più duro, molto più senza fronzoli, anche per le tematiche, il modo di affrontare determinate tematiche, quelle appunto della guerra, del pacifismo, e non erano appunto band da pace, amore, caftani colorati e tanta appunto gioia di vivere. Erano più che altro una band che andava dritto al punto, camicia di flanella, distorsioni e canzoni con tre accordi. Stiamo ovviamente parlando di Creedence Clearwater Revival. Yeah. Bill Graham muore nel 1991 per un incidente in elicottero, ma in quel tempo, in quegli anni, aveva già fatto sì che il film diventasse un franchise decisamente significativo ed è andato avanti anche lungo la sua morte, perché i locali a nome Fillmore continuano ad aprire e prosperare lungo gli Stati Uniti. Quelli chiusi per ora sono il Fillmore West e il Fillmore East, così come ha chiuso pochi anni fa il Fillmore a Philadelphia, oppure ha chiuso un altro Fillmore a Union Square a New York. Ma in questo momento nel mondo troviamo un Fillmore a Capitol Hill, un Fillmore a Detroit, un Fillmore a Miami, un Fillmore a Fishtown, sempre nella parte di Philadelphia, un Fillmore a New Orleans, uno a Washington, uno a Minneapolis. Insomma, è come abbiamo visto parlando di Londra, il Marquis che provava a diventare un franchise, il film, ecco, ce l'ha fatta, è diventato un franchise. Ma questo effettivamente si vede anche per come hanno gestito tutta la comunicazione e tutta l'impresa durante la stagione storica, perché appunto abbiamo parlato di tutte le registrazioni. Infatti tutte le canzoni che avete ascoltato in questa puntata, This Must Be The Place, sono tratte da concerti fatti o al Fillmore East o al Fillmore West. Abbiamo parlato dei poster, ma ecco, c'è una cosa curiosa da raccontare, ovvero come il Fillmore West ha gestito la sua chiusura, ovviamente con un grandissimo evento che è diventato un documentario, un disco triplo, un evento a cui hanno partecipato da Allen Ginsberg a i Grateful Dead, ovviamente con Bill Graham che teneva banco come mattatore universale, e tra gli ospiti che hanno partecipato a questo happening che è diventato Fillmore The Last Days, una festa che è durata dal 29 giugno al 4 luglio del 1971, in cui appunto c'erano anche tutte le varie evoluzioni dei Jefferson Airplane, c'era anche appunto uno degli artisti più significativi di quel periodo. Ovviamente stiamo parlando di Carlos Santana. E questa era Incident at Neshabur, tratta dai Final Days del Fillmore West, una registrazione appunto professionale per celebrare il funerale del locale simbolo della Summer of Love e della San Francisco di quegli anni. Invece il Fillmore Auditorium, da cui tutto ha cominciato, è ancora attivo, è ancora operativo, lo trovate lì nella sua sede storica al Fillmore di San Francisco. Non è più un quartiere degradato, ormai appunto, come avete capito, a San Francisco non esistono quartieri degradati, esistono solo posti che uno non si può permettere, ma è ancora curioso perché lì, là dove appunto gli affitti ormai costano $3,000-$4,000 per un appartamento, dove ormai anche i top manager strapagati della Silicon Valley devono scappare dalla città, lì ecco ancora si respira l'aria della storia che è stata, di quell'area di libertà della Summer of Love, della musica psichedelica, dell'idea che appunto potesse esistere un mondo diverso, e come in questi casi si può dire che sì, la battaglia è stata persa, ma per chi c'è stato è stato molto divertente esserci, frequentarla, sentirsi parte di qualcosa di significativo, qualcosa di vero, qualcosa che ti faceva percepire come parte di qualcosa di più grosso, di un mondo che stava cambiando, e un mondo che stava cambiando anche al Fillmore West, il protagonista di questa puntata di This Must Be The Place.